Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Lucas Duran e un ringraziamento e un saluto anche in consola a Silvio Anelli e in regia Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che in particolare si dedica a Roma antica con però riflessi anche sulla Roma di oggi. Grazie al nostro gradito ospite che torna regolarmente qui con noi proprio a parlarci dei tanti argomenti che appassionano molti dei nostri ascoltatori. Vedrete, non rimarrete delusi nemmeno oggi. Diamo subito allora il benvenuto al professor Romolo Augusto Staccioli, già docente di Antichità Italiche all'Università La Sapienza di Roma, oltre ad essere presidente dell'Archeoclub di Roma. Buongiorno Romolo.
Salute.
Beh, buongiorno e buongiorno anche auguri, post auguri diciamo di Pasqua. Speriamo che tutta la famiglia di Romolo Augusto Staccioli abbia potuto godere bene di questo periodo. Specifico tutta la famiglia perché vogliamo anche dirlo, visto che è un lieto evento, il professor Romolo Augusto Staccioli è diventato binonno, giusto?
Nonno per la seconda volta, ecco, non bisnonno.
Non bisnonno. Se...
Nonno per la seconda volta, giusto? Proprio nei giorni scorsi è nato chi poteva nascere.
Ecco, chi poteva nascere la discendenza di Romolo Augusto.
La discendenza, avendo già un nipote che si chiama Aulo Giulio. È nato Livio.
Ecco, quindi ecco. Diamo il benvenuto a Livio, degno discendente di Romolo Augusto e naturalmente fratello di Aulo Giulio. Insomma, tanti auguri.
Grazie,
per queste,
grazie,
questo periodo pasquale.
Grazie.
Tra l'altro, ecco, periodo pasquale che naturalmente ha visto tante celebrazioni, molte delle quali saranno state seguite in diretta anche dai nostri ascoltatori, per esempio naturalmente la Via Crucis al Colosseo. Rispetto a questo momento così importante, il professor Staccioli ha qualcosa da dire.
Volevo fare una piccola osservazione, che poi tanto piccola non è, e credo che vada fatta, perché quello che devo criticare è il frutto di una mala informazione che purtroppo imperversa. E, il telecronista che ci ha presentato appunto la Via Crucis del Papa al Colosseo e anche sui giornali è comparso e abbiamo sentito dire che il Papa era sulla terrazza del Palatino. Ecco, quella terrazza, che è la terrazza dove sorgeva un tempo il Tempio di Venere Roma, quella terrazza non sta sul Palatino, quello non è il Palatino. Quello è la Velia, è la collina della Velia, adiacente al Palatino ma separata dal Palatino. Quella che secondo i propalatori della cattiva informazione, della mala informazione, sarebbe stata spianata dal Duce durante il fascismo per farci passare alla via dei fori imperiali. Ecco. È una cosa naturalmente che non sta in cielo né in terra, perché la collina fu soltanto intaccata per una parte naturalmente, ma se noi pensiamo che sulla Velia c'era e c'è ancora la Basilica di Massenzio, insomma è chiaro che la Velia ancora esiste e una parte ragguardevole appunto è occupata dalla questa cosiddetta terrazza del Tempio di Venere Roma, che dunque non è sul Palatino, è di fronte al Palatino, bensì sulla Velia.
Bene. E adesso vedremo poi se questa informazione, non mala ma buona informazione, sarà poi assorbita e magari diciamo così corretta nel momento in cui l'anno prossimo ci si ripresenterà di fronte a questo importante avvenimento, come è stato naturalmente la Via Crucis presieduta dal Santo Padre al Colosseo. Fatta questa doverosa, soprattutto vista la funzione e la carica del professor Romolo Augusto Staccioli, veniamo poi all'argomento invece specifico della trasmissione di oggi. Abbiamo parlato nelle passate puntate spesso appunto e lungamente degli obelischi, gli importanti obelischi di Roma. Quest'oggi, d'accordo con il professor Staccioli, abbiamo pensato di parlare di un altro elemento importante proprio per Roma, vale a dire...
E caratteristico.
E caratteristico, come giustamente ci dice il professor Staccioli, le colonne. Professor Staccioli.
Le colonne che sono sparse per la città, ce ne sono diverse, le colonne onorarie, ce ne sono ancora di antiche, ce ne sono altre moderne o magari riciclate, come vedremo. Basterebbe, insomma, quelle che vanno dalla colonna di Piazza Colonna, no? Come la chiamano i romani, a quella, alla colonna dell'Immacolata, no? Di Piazza di Spagna. Oh, però prima vorrei fare una precisazione. E beh, è un po' un vizio questo, ma insomma mi pare che ci sta bene. Ogni tanto bisogna anche correggere certe imprecisioni, certe inesattezze, perché insomma stiamo qui anche per questo, insomma. Voglio dire, cioè, che spesso si fa confusione, a me capita molto, molto spesso di sentire confusione fra la colonna e il pilastro, no? Ci sono persone che usano indifferentemente un termine e l'altro, ma si tratta di due cose diverse, naturalmente. La colonna è un elemento architettonico verticale a sezione circolare, no? Cioè un cilindro, in sostanza. Se noi l'affettassimo, come del resto hanno fatto in tante occasioni per ricavare appunto bei tondi di marmo, se noi l'affettassimo ne verrebbero fuori tanti bei tondi, certo. Come quelli del salame, insomma, va, diciamo così. Il pilastro è lo stesso un elemento architettonico verticale, ma ha una sezione quadrangolare oppure poligonale, con le quattro facce, ha quattro facce piane, lisce e piane. Se noi affettassimo un pilastro non avremmo un tondo, ma avremmo un quadrato, un quadrangolo, un poligono, quello che sia. Va bene?
Le cose però coincidono per la nostra trasmissione quando si parla del professor Staccioli, è un pilastro o una colonna,
ecco,
della nostra trasmissione.
In questo caso si può usare lo stesso termine, del resto anche nella funzione erano e sono uguali, entrambi, sia la colonna che il pilastro, sono elementi di sostegno, hanno una funzione di sostegno di una struttura architettonica e sono usati naturalmente in più esemplari.
Certo.
Contemporaneamente.
Il nostro però è unico.
Oh, ecco, ecco. E questo per distinguerlo dal nostro caso, dove invece si tratta intanto di colonne e di colonne uniche, no? Un pezzo unico volta a volta. Per dirla proprio così rapidamente, un po' di storia rapidissima, i greci hanno usato per primo la colonna isolata, la colonna a sé stante, una colonna con una specifica funzione, finalità, cioè con uno scopo celebrativo o religioso, per sostenere soprattutto oggetti votivi naturalmente nei santuari.
Ecco, questo per quanto riguarda i greci, però noi parlavamo, se non erro, delle colonne onorarie.
Ecco, appunto, e le colonne onorarie, la colonna onoraria invece è una caratteristica tipicamente romana. Ecco, l'idea, secondo Plinio, fu quella di innalzare il destinatario di questo onore, o diciamo il suo ricordo, la sua memoria, innalzarlo al di sopra dei comuni mortali, al di sopra dei concittadini, in modo che fosse ben evidente. Non è un modo per tirare su, per farlo appunto apparire bene evidente a tutti.
Ecco, Romolo, in questo senso parli però di destinatario vivo o morto, in questo senso?
Sì, ci possono essere stati, sono stati sia vivi che morti, cioè la colonna onoraria è stata fatta alla memoria ma anche in vita, come vedremo forse in qualcuno dei casi,
certo,
che citeremo, e questo è giusto, vale. Lo scopo è quello sempre di celebrare, quindi si può celebrare una persona sia da viva sia dopo morta, meglio da viva naturalmente,
certo,
per la persona, ma
E del resto mi viene in mente che anche le stesse vie che oggi magari più facilmente delle colonne vengono poi intestate, diciamo, a determinati personaggi celebri, per la maggior parte sono intestate a personaggi che non ci sono più, ma a volte è capitato anche di intestarle vie, voglio dire, proprio della città.
Rarissimamente sì. Nei casi di governi dittatoriali, no? Mi ricordo c'erano le vie intestate, qui da noi veramente no, ma in Spagna c'erano le vie intestate al generalissimo Franco, quando Franco era ancora in vita.
Ecco, quindi sì,
giustamente. Ecco. Allora, colonne onorarie e commemorative insieme. Il primo esempio, sempre secondo Plinio, sarebbe stata quello di una della cosiddetta columna minucia. Il nome, queste colonne prendevano il nome dal nome del destinatario, di solito, no? Quindi venivano indicate esplicitamente con un nome proprio. Questa columna minucia sarebbe stata eretta fuori la porta Trigemina, cioè dove iniziava la via Ostiense tra l'Aventino e il Tevere, diciamo dalle parti di Santa Maria in Cosmedin, della Bocca della Verità, per intenderci, subito dopo. E sarebbe stata innalzata nel 439 avanti Cristo, quindi siamo agli inizi del V secolo avanti Cristo, molto in là nel tempo, in onore di un prefetto della Nona, il prefetto della Nona Lucio Minucio Augurino, come ringraziamento per una speciale distribuzione di grano ai cittadini che era stata fatta in occasione di una carestia, come capitava spesso in quell'epoca a Roma. E quindi una benemerenza molto concreta che era stata premiata con questa colonna. C'è qualcuno che dubita che sia stata una vera e propria colonna onoraria come quelle che poi sono venute in seguito? Qualcuno ha pensato che si sia trattato soltanto di un tronco di colonna con una statua sopra? Ma insomma siamo lì. Comunque, il primo esempio, certamente, sicuro, di colonna onoraria nel senso tradizionale del termine è quello della cosiddetta columna menia.
Romolo, columna, prima hai detto columna minucia, columna menia. Mi viene da dire, questo columna non dovrebbe farci dire colonna invece di colonna?
Si dovrebbe dire, in buon italiano si dovrebbe dire, come dicono i toscani, colonna, ma io non ci sono mai riuscito a dire una cosa
devo dire
genere.
Nemmeno io, però
noi romani abbiamo questa bella pronuncia chiara, quindi, aperta, no? Per cui
persistiamo nell'errore.
Secondo me, vale quel detto della lingua toscana in bocca romana per fare un italiano perfetto. Naturalmente è un po' prodomo mea, certo. Ma insomma, colonna lo
ci
diciamo
piace di
abitualmente.
Allora,
colonna è tanto difficile.
Sì.
Ecco. Comunque.
Colonna,
diciamolo in latino, va, ecco. Perché columna menia,
sì.
Che fu elevata nel comizio, quindi nel foro, praticamente accanto al foro, in onore del console Gaio Menio, per celebrare la vittoria da lui riportata contro i Volsci di Anzio, la nostra Anzio, nel 338 avanti Cristo. E quella vittoria dopo la quale appunto alcuni dei rostri degli speroni delle navi degli anziati dei Volsci anziati furono collocate sulla tribuna dei magistrati e degli oratori che erano nel foro e che da quel momento si chiamò tribuna dei rostra. A proposito di rostri, ecco, questa è importante perché un tipo particolare di colonna onoraria fu per l'appunto la colonna che fu chiamata rostrata, cioè decorata con rostri di navi nemiche catturate per celebrare vittorie navali. La prima di queste colonne rostrate celebrative di una vittoria navale fu quella in onore di Gaio Duilio, il vincitore dei cartaginesi nella battaglia navale di Milazzo nel 260 avanti Cristo durante la guerra punica, che ebbe appunto questo onore di una colonna particolare
Stiamo parlando di tutte colonne che chiaramente non sono più visibili.
Oh, non sono più visibili come tante altre. Per esempio, di colonne rostrate ce ne furono diverse. Tre addirittura furono dedicate ad Augusto dopo la vittoria, questa volta di Azio, quella contro Cleopatra e Antonio, anche queste per vittoria navale, quindi nel foro. Un'altra colonna che pure è scomparsa, ma questa però fu smantellata subito, anche proprio già nell'antichità, quella che fu eretta in onore di Cesare nel foro, dove il corpo di Cesare era stato cremato, era stato bruciato, e con una dedica che gli fu fatta, parenti patria, al padre della patria. Questa colonna fu smontata, fu portata via, quando al posto di questa colonna, che fu il primo monumento onorario per Cesare, fu costruito da Augusto il Tempio, Tempio del Divo Giulio, lì sempre nel Foro Romano. Sì, c'erano anche altri tipi di colonne, bisogna dire che non erano soltanto queste. Abbiamo il ricordo di due colonne particolari che non sono colonne onorarie, mettiamocelo, perché anche queste fanno parte del discorso, diciamo, sulle colonne. Noi sappiamo di una colonna chiamata bellica, columna bellica, cioè relativa alla guerra, naturalmente, tant'è che si trovava davanti al tempio di Bellona, che era uno dei due templi i cui resti stanno accanto al teatro di Marcello, tanto per dare un'indicazione topografica nota a tutti. Bene, pensa, insomma, contro questa colonna veniva scagliata una lancia nel momento in cui si dichiarava ufficialmente guerra a qualcuno. E perché se la prendeva con una colonna? E niente, perché questa colonna simboleggiava il territorio nemico e ricordava i periodi più antichi, quando effettivamente per fare la guerra, per dichiarare guerra a un nemico che era al di là delle porte di casa, gli si scagliava una lancia contro il territorio, effettivamente, perché stava lì. Erano confinanti.
Quindi sono veramente tanti motivi, diciamo, dietro l'esistenza, la motivazione di una colonna.
E c'è questa vitalità, ma non solo. Abbiamo anche il ricordo di un'altra colonna particolare, che era la cosiddetta columna lattaria, cioè del latte, che si trovava nel Foro Litorio, nei pressi dell'anagrafe, no? Siamo lì, insomma, sempre da quelle parti, ed è una colonna della quale non sappiamo altro, ma presso la quale dovevano essere lasciati esposti i neonati abbandonati, perché poi qualcuno se ne prendesse cura e magari cominciasse con l'allattarli, no? Naturalmente doveva essere qualcuna in questo caso, o comunque qualcuno che portasse loro in là. E allora la columna lattaria era una colonna presso la quale si lasciavano i trovatelli.
Ecco, quindi queste sono tante motivazioni, origini differenti, ecco. E naturalmente chiunque ci stia ascoltando col pensiero andrà forse alle due colonne più famose di Roma. Quali sono, caro Romolo?
All'anima delle colonne si tratta delle due grandi colonne cosiddette coclidi o istoriate, che sono la colonna Traiana, al Foro Traiano, e quella che nominavo all'inizio, la colonna di Piazza Colonna, che è la colonna di Marco Aurelio. Ma queste sono talmente importanti e talmente caratteristiche che vale la pena di dedicare a loro un'altra trasmissione, la prossima trasmissione.
Assolutamente.
Dobbiamo però anche terminare il discorso sulle colonne in generale e sul riuso moderno, quindi abbiamo ancora
tanto materiale, e in effetti la cosa buona è che abbiamo resto un appuntamento che non scade con il professor Staccioli, quindi vi posso già dire che fra due settimane esattamente, il 24 aprile, il professor Staccioli sarà di nuovo qui con noi, continueremo quindi il nostro discorso sulle colonne, in particolare naturalmente incentrandolo sulle due grandi colonne, la colonna Traiana e la colonna Aureliana,
e poi su quelle moderne.
Assolutamente. Io ringrazio moltissimo il professor Romolo Augusto Staccioli, già docente di antichità italiche presso l'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Archeoclub di Roma. A questo proposito, una battuta, so che è cambiato indirizzo.
Il quale, sì, l'Archeoclub ha cambiato sede e quindi ha cambiato indirizzo. Ora l'indirizzo, il numero di telefono è lo stesso, l'indirizzo è Lungotevere dei San Gallo 1, proprio nel complesso della Basilica di San Giovanni dei Fiorentini davanti al ponte Principe Amedeo, e quindi proprio a due passi da qui, fra l'altro, da dove noi stiamo trasmettendo.
E quindi il numero di telefono è lo stesso, 06 48 18 839, Lungotevere dei San Gallo 1, nuovo indirizzo dell'Archeoclub di Roma, di cui il professor Romolo Augusto Staccioli è presidente. Appuntamento al 24 aprile. Per il momento tanti auguri ancora per il nuovo arrivato Livio.
Grazie,
e alla prossima volta.
Grazie, alla prossima.
E per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Ripeto, appuntamento con la rubrica su Roma alla settimana prossima, con il professor Staccioli a fra due settimane. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.